Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Benvenuti a Lingua Nostra da Danny Rauseo, Valentina Gheri e Sergio Savoia. Via, li ho detti tutti assieme in un colpo.
Ma sei un bravo tipo. Oggi facciamo un giro tra parole che ti facevano ammalare e oggi ti fanno impazzire.
E controlleremo quello che succede quando si cade dal mirtillo.
Sì. Ci si può anche fare male.
Sì, lo sappiamo.
E visto il grande successo delle espressioni automobilistiche dell'altro giorno che Valentina ci ha portato, abbiamo deciso di analizzare le parole, non le espressioni, ma proprio le parole che indicano parti delle auto.
Sì, abbiamo almeno controllato il livello dell'italiano?
Sì, ma per sicurezza musica da autolavaggio.
Sentiamo. E siamo alla parola nel mirino.
Oh, allora, la parola nel mirino oggi, senti che tono felpato.
Sì, 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 molto felpato.
Allora, la parola nel mirino di oggi è virale. Virale. Allora, una parola che per molto tempo ha fatto paura, poi è arrivato internet e improvvisamente tutti hanno cominciato a desiderare di diventarlo virale,
sì,
no? Quindi è un po' una roba strana.
Vero, nessuno vuole una bronchite virale, ma creare un video virale, quello sì che gli piacerebbe moltissimo.
Sì, appunto, video virale, meme virale, eccetera, eccetera. All'origine di tutto c'è la parola virus,
sì.
Parola latina che non indicava l'organismo microscopico che conosciamo oggi, anche perché non lo conoscevano, perché è molto più piccolo di un batterio, quindi non lo sapevamo. Virus significa soprattutto veleno, ma poteva evocare anche una sostanza nociva, un liquido vischioso, una melma o un umore capace di corrompere. La prima attestazione in italiano nel senso moderno è del 1853 e prima di dare la parola a Valentina mi correggo da solo perché ho detto batterio, ma credo sia batterio. Ma lo scopriremo solo vivendo o consultando il dizionario.
Esatto.
Allora, torniamo a virus invece, che
sì,
è molto più piccolo.
È una parola particolare, anche dal punto di vista grammaticale. In latino, infatti, era un nome neutro, mentre in italiano è diventato maschile invariabile. Il virus è i virus, quindi non cambia. L'aggettivo virale, formato aggiungendo a virus il suffisso ale, significa quindi alla lettera relativo a un virus. In italiano è attestato dal 1961, quando erano i tempi dell'asiatica.
Sì, batterio o batterio, quindi?
Batterio.
Batterio.
Quindi metti un 5 franchi.
Perché è sbagliato.
Non è sbagliato, sì.
Però sì. Non è un inglesismo.
Non è un inglesismo, ma lui paga lo stesso.
Io pago lo stesso. E dopo questa notte, nel buio della mia cameretta, mi frusterò col cilicio.
Sì. Insomma, il virus era già cattivo ai tempi degli antichi romani e nel frattempo è solo peggiorato.
Sì, però per secoli è rimasta una parola un po' generica. Un termine generico poteva indicare una sostanza infettiva o il principio sconosciuto, perché non sapevano cos'era, che provocava una malattia. Poi il significato scientifico moderno comincia a delinearsi solo alla fine dell'Ottocento.
Il virus praticamente girava da sempre, ma lo abbiamo battezzato solo in tempi relativamente recenti.
Esattamente, e da allora il termine cominciò a indicare questi agenti infettivi submicroscopici, perché sono molto, ma molto, ma molto più piccoli di un batterio, capaci di riprodursi soltanto all'interno delle cellule di un organismo ospite. Il virus ha questa caratteristica che non è né vivo né morto, che già fa paura questa roba qui, tipo uno zombie della biologia.
Uno zombie della biologia, bravo.
L'aggettivo virale, nel suo significato medico, è più recente. In inglese le prime attestazioni registrate risalgono agli anni 30 del Novecento. Viral infection, infezione virale, viral disease, malattia virale. Merriam-Webster, che è il grande, è un po' il devoto Oli, diciamo così, dell'inglese, indica il 1937 come prima attestazione nota dell'aggettivo inglese viral.
Ecco, wow. Invece in italiano...
trasportare dall'inglese.
In italiano si afferma nello stesso ambito scientifico infezione virale, polmonite virale, carica virale. In tutti questi casi significa causato da un virus oppure relativo a un virus.
Sì, dove, diciamolo, continua a non portare buone notizie.
No.
Poi arriva il grande salto metaforico. Però nel 2020, come sapete, il significato originale di virale è tornato alla ribalta,
sì,
come appunto provocato da un virus che provoca una malattia, eccetera, eccetera. Comunque il grande salto metaforico arriva evidentemente con l'epoca di internet. Un'idea, una notizia o un comportamento possono diffondersi da una persona all'altra come una malattia contagiosa. L'immagine in realtà è molto più antica di internet. Da secoli parliamo di idee contagiose, di entusiasmo contagioso, di mode che si propagano come un'epidemia. Si parla per esempio del virus della gelosia, i mercati si lasciano contagiare dal virus del pessimismo e negli ultimi decenni del Novecento appunto l'aggettivo virale viene applicato direttamente alla comunicazione.
Sì, la metafora funziona in ambito dei social, diciamo, perché conserva tre caratteristiche del contagio: la velocità, il passaggio da una persona all'altra e la crescita progressiva. Ogni persona raggiunta può diventare a sua volta un mezzo di trasmissione.
Sì, con la differenza che invece di tossire con le goccioline, esatto, premi un tasto e condividi.
Esatto. E poi è anche volontario.
È anche volontario.
Perché di solito non tossisci con le goccioline volontariamente.
No. Okay. Giustamente.
A meno che tu non sia un vero bastardo.
Esatto.
Allora, una delle prime espressioni documentate è viral marketing, che significa marketing virale. Lo stesso Merriam-Webster, sempre lui, sono due persone tra l'altro, ne colloca la prima attestazione conosciuta nel 1989, quindi prima dell'epoca di internet. L'espressione indicava strategie di marketing nelle quali il messaggio pubblicitario veniva trasmesso dagli stessi utenti, moltiplicandosi attraverso le loro reti di contatti. Pensiamo per esempio al Tupperware,
sì,
o Tupperware, come
Tupperware, come viene chiamato dalle nostre parti. Sì, è come se il marketing guardasse un'epidemia, poi dice: ma sai che questo è un interessante modello distributivo.
Guarda che è andata proprio così.
È andata così.
Sì, è andata proprio così. Allora, con la diffusione del web, quindi di internet, delle email e poi dei social media, il sostantivo è quasi scomparso dall'espressione. Non serve più a dire marketing, non serve più dire marketing virale, diventano virali direttamente un video, una fotografia, una battuta, una notizia, una polemica, un contenuto che passa da un utente all'altro. Uno lo vede, lo manda a tre persone, quelle tre persone lo condividono con altre tre a testa, eccetera, eccetera. La crescita è esponenziale, in poco tempo circola molto oltre il pubblico iniziale.
Sì, quindi la parola ha così compiuto un passaggio curioso. Prima descriveva la causa di una malattia, poi il suo metodo di propagazione, infine quel metodo è diventato una metafora della comunicazione.
Sì, il virus è rimasto in medicina, il contagio si è aperto un profilo social da solo.
Ecco,
così.
C'è da dire che però...
Re-account.
Sì, sì, è arrivato questo virusino, esatto, né vivo né morto, che però, esatto, si è fatto un account. No, il contenuto virale però non si diffonde completamente da solo, deve provocare una reazione, deve divertire, scandalizzare, indignare, commuovere, vedete voi, deve farci pensare: questo lo voglio proprio mandare a qualcuno. E poi intervengono le piattaforme, gli algoritmi osservano le reazioni, aumentano la visibilità del contenuto e possono accelerarne la circolazione. Il contagio digitale è quindi umano ma anche tecnologico.
Una collaborazione tra il nostro dito e una macchina che sa benissimo dove farcelo posare, quel dito.
Assolutamente. Da virale sono nate anche viralità e viralizzare. Ho usato assolutamente in modo assoluto, mi punisco da solo, mettiamo degli altri soldi, mi sto rovinando,
sì,
mettiamo
oggi,
dei soldi.
Soldi.
Sì, assolutamente sì, volevo
sì
dire. Da virale sono nati anche viralità e viralizzare, quindi sì, la viralità è la capacità di un contenuto di propagarsi rapidamente, viralizzare significa farlo circolare spesso con una sfumatura intenzionale, provare a renderlo virale, perché non è che solo perché lo vuoi ci riesci. No?
Infatti un contenuto non diventa virale soltanto perché qualcuno lo ha deciso, no?
Certo.
La viralità autentica dipende dalla trasmissione spontanea o almeno apparentemente spontanea degli altri utenti.
Eh sì, la frase "adesso facciamo un video virale" porta spesso direttamente a un video visto dai parenti.
Eh sì, è come dire adesso faccio un hit single,
esatto,
e raggiungo la testa della classifica,
sì,
lo decido. Allora, oggi inoltre virale viene usato un po' troppo facilmente, questa è un po' la caratteristica di molte parole che abbiamo visto qui nella parola col mirino. Un post con molte visualizzazioni virale, una notizia ripresa da qualche sito virale, una fotografia che ha avuto un buon successo è immediatamente virale, ma in realtà non è sufficiente.
Esatto, un contenuto molto visto non è necessariamente virale, per esserlo deve diffondersi rapidamente attraverso condivisioni,
sì,
riprese, citazioni e imitazioni.
E hai ragione.
Non conta soltanto quante persone lo vedono, conta il modo in cui arriva fino a loro.
Esatto, infatti, esatto, la viralità non è un processo, scusate, è invece un processo.
Lo è,
ecco,
lo è.
E non semplicemente appunto un numero, no, di visualizzazioni.
Sì. Abbiamo detto, il processo è che le persone stesse lo condividono esattamente come si condivide, senza volerlo in questo caso,
sì,
un
sì
virus. No? La parola conserva quindi un po' quella qualcosa della sua origine poco rassicurante. Una notizia falsa, per esempio, può diventare virale, un insulto. una paura anche, può diffondersi appunto per contagio in un certo senso. Quindi la diffusione, la viralità non garantisce né la verità né la qualità.
Anche la stupidità del resto ha sempre avuto un ottimo indice di contagio.
Ah sì, un R, ti ricordi? Come non
è? Sì, è vero, la stupidità umana è virulenta, per usare un altro aggettivo che deriva da virus, tra l'altro.
Esatto, quindi il verdetto è questo: virale è una metafora forte, ormai ben stabilita, solida, descrive bene un contenuto che si propaga rapidamente da persona a persona, ma non dovrebbe diventare un semplice sinonimo di famoso, popolare o molto visto. Un tempo il virus era il veleno, poi è diventato un agente infettivo, oggi è anche un modello di comunicazione.
Ed è l'unico virus per il quale qualcuno controlla ogni 5 minuti, forse anche ogni 2, le statistiche, sperando che il contagio aumenti.
Della verità che anch'io continuavo a fare tamponi ogni 3x2 anche con quell'altro virus.
Esatto.
Però sì, hai ragione.
Il sistema è quello.
È l'unico caso in cui speri di averlo, insomma.
Fra poco il bestiario. Questa è sempre la tastiera Bontempi che qualcuno suona.
Guarda che io ce l'avevo.
Anch'io ce l'avevo. Guarda, tanto rispetto. Tra l'altro Piero dice: comunque a me importa più la virilità, non la viralità, che è un'altra cosa, la virilità. Abbiamo parlato di viralità.
Sì, c'è anche quella.
C'è anche quella.
Non è più molto di moda.
No,
però
però esiste anche. La virilità che ti porta l'automobile solitamente nei luoghi comuni, no? Quindi nel bestiario l'automobile, una carrozza piena di parole antiche. Certo.
Sì, allora.
Quindi andiamo in automobile?
Andiamo in automobile. Allora, perché prima di accendere il motore, scusate, sono andato a vedere se batterio era effettivamente batterio. No,
okay.
Virilità no, non sono andato a vedere. No, basta, ho chiuso con quella roba. Scusa, allora riprendiamo con un certo ordine, anche un minimo di eleganza.
Sì.
Allora, bestiario in automobile, l'hai detto?
L'ho detto.
Hai detto che prima di accendere il motore?
No.
No. Allora, prima di accendere il motore, sotto il cofano c'era un'altra cosa, non c'era niente, c'era della roba che portavi in giro, perché il cofano è molto antico, così come il baule. I cavalli non erano nel motore, erano nella stalla e in giro per le strade. Ma è curioso che un veicolo modernissimo, addirittura elettrico, di questi qua tutti fenomenali che abbiamo oggi, utilizzino ancora la lingua delle carrozze, dei bauli da viaggio, persino degli animali da tiro.
Quindi lo hai detto, no? Sotto la carrozzeria di un'auto elettrica del 2026 c'è ancora parcheggiata una diligenza, praticamente.
Linguisticamente sì, perché l'automobile è stata una grande invenzione tecnica, anzi una serie di grandi invenzioni tecniche, ce n'è voluta più di una, ma all'inizio aveva bisogno di parole, era una cosa nuova, necessitava di parole. D'altronde anche il computer ha una tastiera, prima la tastiera per la macchina per scrivere e prima era quella del pianoforte.
Sì.
Dunque molte le ha prese, come per il computer, da mezzi che già esistevano, a cominciare da carrozza e carrozzeria.
Vero.
La carrozzeria era in origine il mestiere di chi costruiva carrozze. Poi il nome è passato all'insieme delle parti esterne dell'automobile, quindi quelli che vai quando fai la fiancata. Vai
sì, o quando arriva la grandine. Il cavallo è sparito, ma il carrozziere è rimasto. Ha solo cambiato clientela e contabilità.
E all'inizio si diceva: perderemo un sacco di posti con le automobili. In realtà ce ne sono molti di più di posti di lavoro. No? È rimasta anche la portiera, tra l'altro.
Vedi?
La portiera non è il portiere di una squadra di calcio femminile.
No.
È anche quello, ma non è una semplice porta, ma una porta più piccola, proprio appunto di carrozze e veicoli. Poi abbiamo il parafango, che è abbastanza chiaro, racconta perfettamente quale fosse il problema delle prime strade.
E cioè il fango.
Fango,
non capito
erano...
bene?
Hai capito benissimo, sei un uomo di grande intuito. Cioè che c'era, non erano lastricate come noi, quindi le ruote sollevavano molto fango, spesso le carrozze non erano neanche completamente chiuse, quindi il parafango cercava di parare il fango, cioè impedire al fango che ti arrivasse in faccia. Lo stesso meccanismo lessicale si trova in paraurti e in parabrezza, cioè serve a tenere via il vento.
Sì.
E anche nel vecchio parasole, oggi più spesso chiamato aletta parasole.
Aletta
parasole. Aletta parasole.
Qui abbiamo un meccanismo molto produttivo dell'italiano. Infatti il verbo parare, nel senso di proteggere o fermare, seguito da ciò che deve essere contrastato. Quindi parafango, paraurti, parabrezza sono parole composte molto concrete, dicono subito che cosa fa l'oggetto.
Tu hai detto parabrezza. È più giusto parabrezza o parabrezza?
Ah, hai ragione.
Non lo so, io direi parabrezza.
Parabrezza, perché la brezza viene parata.
Sì, sì, alla Z.
Però manca il parafattura del garage di solito. Quello non arriva.
Eh sì, ma mi è venuto in mente Ungaretti che diceva balaustrata di brezza per parare stasera la mia malinconia, qualcosa del genere. Poi cercherò la citazione, ma non siamo una trasmissione di poesia, però il parafatture non è ancora stato
purtroppo, purtroppo.
Poi c'è il cofano, che oltre a vuol dire persona non molto carina, è una parola molto più
anche
antica.
Anche cancello si dice.
Sì, si dice anche cancello.
Ah, sì. È una parola... Si usa dire cancello.
Sì, sì. Si usa anche per le moto che sono pesanti, difficili da manovrare, un cancello.
Però siamo al cofano.
Il cofano è una parola molto antica, molto più antica dell'automobile, viene dal latino cofinus, a sua volta dal greco, che indicava una cesta o un grande cassone col coperchio. Per secoli il cofano è stato un mobile nel quale si conservano vestiti, corredi e oggetti domestici. Da qui probabilmente arriva il significato di poco attraente fisicamente. Mm. Quando è arrivata l'automobile, la grande copertura che racchiudeva il motore ricordava un cassone, aveva quella forma lì, chiuso da un coperchio, ed ecco che il cofano motore ha conosciuto la sua origine.
Quindi quando io apro il cofano dell'auto compio un gesto medievale.
Oh, forse anche più antico, esiste di origine greca addirittura la parola, con la differenza che dentro non trovi il corredo da sposa come nel cofano medievale, al massimo una batteria scarica.
Esatto.
Anche baule, o come dice qualcuno baule, esiste anche questa, ma è baule, è passato direttamente dal mondo dei viaggi d'un tempo all'automobile. Baule era la grande cassa nella quale si mettevano abiti e bagagli, sì, è ancora la grande cassa, nel senso rimane ancora quel significato lì, perché le prime automobili ne portavano spesso uno vero e proprio fissato nella parte posteriore su una specie di portabagagli. Poi il contenitore è stato incorporato nella carrozzeria, ma il nome è rimasto. Il termine più neutro è bagagliaio, cioè lo spazio destinato ai bagagli.
E infatti oggi diciamo sia baule sia bagagliaio. Baule è più figurato e familiare, bagagliaio descrive con precisione la funzione. Ma il baule conserva meglio la memoria delle prime automobili.
Sì, soprattutto quando è pieno di valigie messe una sopra l'altra, non come un Tetris ma senza alcun criterio, esatto. Tutte così confuse.
Io per esempio mi vanto di essere in grado di risistemare qualsiasi quantità di valigie eccetera eccetera, ma è un vanto che non trova conferma nei fatti. Però allora, un'altra presenza antica è il cavallo. Oggi il motore non ha né criniera né zoccoli, non lascia in giro delle grandi quantità di escrementi equini, che era un problema quando si andava effettivamente a cavallo. Pensate, i tram trascinati dai cavalli nelle città, si diceva per esempio di New York che non avrebbe potuto espandersi oltre un certo limite perché ci sarebbe stato il problema di disporre degli escrementi equini, invece poi è arrivata l'automobile. Ma noi continuiamo a usare il cavallo per misurare la potenza. L'unità nacque già con il lavoro delle prime macchine a vapore, sulla base del lavoro che avrebbe sostituito. Il cliente non sapeva bene cosa fosse un motore, ma capiva benissimo la frase: questa macchina fa il lavoro di 10 cavalli.
Vedi, quindi oggi diciamo che un'auto ha 300 cavalli, anche se al volante spesso c'è un asino.
Un buell'asinello. Allora, restano antichi anche asse e semiasse. L'asse era già l'elemento rigido sul quale giravano le ruote dei carri. Nell'automobile la struttura è diventata più complessa, ma insomma il principio e il nome sono sopravvissuti. Il semiasse invece ciascuna delle due parti che trasmettono il motore alle ruote. E poi c'è il volante, che non vola ma gira, viene da volgere, girare. Prima di indicare il comando dell'automobile, il volante era già una ruota capace di regolare o trasmettere un movimento.
Sì, una parola che spesso sulle strade ticinesi a volte significa oggetto da stringere con entrambe le mani mentre si insulta chi sta davanti o dietro.
Sì, perché sono sempre solo gli altri che guidano male, noi guidiamo sempre bene. Accanto alle parole ereditate, però, e qui viene una parte interessante, l'automobile ha prodotto una serie di termini nuovi, alcuni sono dei piccoli capolavori del Novecento. Pensiamo a tergicristallo, non pulisce un vetro, un cristallo. Il verbo tergere viene dal latino e significa asciugare, pulire, strofinando, e da cui viene anche detersivo, per intenderci. È un verbo solenne, quasi liturgico.
E cristallo è più nobile, no, di vetro. Nel linguaggio automobilistico dell'epoca il parabrezza e i parabrezza e i finestrini...
Non so, magari hai ragione tu, abbi fede in te stesso.
Abbiamo lasciato questo dubbio su parabrezza.
Ne nasce una parola composta molto elegante, appunto, tergicristallo. L'oggetto è umile, ma il nome sembra quello di un funzionario di corte.
E come avanzino i tergicristalli di sua maestà!
si usava all'epoca, sì, dire cristallo, che veniva già dal latino, che indicava il ghiaccio sopra l'acqua. Si usava per dire vetro. Pensiamo per esempio in maniera molto più tragica alla famosa Kristallnacht, la notte dei cristalli, in cui i cristalli erano le vetrine degli ebrei distrutte dai nazisti. Al plurale tergicristalli, anche quando ne indichiamo uno solo, diciamo spesso il tergicristallo o i tergicristalli, anche se sono uno o due, sono come capita, sì, spesso sono due di solito, ma a volte, sì, ci sono quelle macchine che ne hanno uno solo,
sì, il parabrezza è piccolo.
Allora, parola costruita, così come è stata costruita la parola fendinebbia, non è semplicemente una luce contro la nebbia, è qualcosa che la fende, la taglia e cerca di aprirsi un passaggio.
Beh, ovviamente la nebbia non si fende davvero, no?
No, chi ci ha provato è sempre rimasto deluso, sì, però la parola funziona, evoca un raggio luminoso che apre una strada nel bianco come Gandalf, sì, nel Signore degli Anelli. E abbiamo anche il lavavetri, molto meno aristocratico del tergicristallo, di solito è un signore al semaforo in Italia, qui da noi non è ancora arrivata questa cosa, speriamo non arrivi neanche. Deminanz.
Sì, qui si vede anche un cambio d'epoca. Infatti, tergere e fendere appartengono a un lessico letterario, come hai detto tu, Sergio. Lavavetri è diretto e quotidiano. Una parola sembra uscita da un poema, l'altro da una stazione di servizio.
Sì, però lavorano, sì, insieme senza conflitti sindacali.
Il lavavetri oggi tende piuttosto a essere una persona che non l'oggetto in questione. E c'è il mio preferito,
sì,
il cruscotto.
Ma che bello!
Oh, è una, sì, è bellissimo. Una parola che sembra nata insieme all'automobile, voi direste, figuriamoci, ma invece ancora una volta viene dal mondo delle carrozze.
E anche il cruscotto, dunque, viene trainato dai cavalli?
Linguisticamente viene dalla stessa attività, carri e carrozze. Era la paratia posta davanti al cocchiere. Il cocchiere era il signore che guidava, non si chiamava conducente, si chiamava cocchiere. C'era una paratia che lo proteggeva dal fango, dall'acqua e dai detriti sollevati dagli zoccoli e dalle ruote, perché era un lavoro tosto, perché i cavalli, zoccoli, ruote, detriti, e quindi ti arrivava addosso di tutto. Se facevi
non
cocchiere.
Era un paraurti, un parafango,
era anche fungeva anche da parafango, ma non era sulle ruote, era davanti al cocchiere. Sì.
L'etimologia in questo caso non è del tutto sicura, ma il termine viene generalmente collegato a crusca. Secondo una spiegazione tradizionale, quella paratia serviva anche come appoggio contenitore per i sacchi di crusca destinati proprio ai cavalli.
Quindi il cruscotto era un insieme di paraspruzzi e dispensa, una roba simile.
Il passaggio all'automobile sarebbe avvenuto all'inizio del Novecento tra gli operai della Fiat di Torino. Cruscotto è probabilmente una parola di origine piemontese. Mm-hmm. I tecnici usavano inizialmente il termine tedesco Armaturenbrett, letteralmente tavola degli strumenti,
comodo
del genere.
Sì, soprattutto da gridare in officina.
E infatti gli operai lo trovavano difficile da pronunciare, operai che parlavano piemontese, e avrebbero adottato il termine italiano già esistente, cruscotto, estendendola per analogia al pannello anteriore delle vetture a motore. Questa è la storia, che è una ricostruzione.
La costruzione più plausibile, diciamo, è spesso riportata, anche se va considerata con una certa prudenza. Di sicuro sappiamo che la parola esisteva già per le carrozze e che nei primi decenni del Novecento passò quindi anche alle automobili.
E dai, per una volta abbiamo sostituito una parola tedesca lunga con una parola italiana più corta. Evento raro, devo dire, da segnare sul cruscotto.
Sì, a me cruscotto fa venire in mente Gianduiotto, mi fa pensare proprio al Piemonte. Sì. Vabbè, col tempo quel pannello lì non ha avuto più soltanto la funzione protettiva, ma ha cominciato a ospitare strumenti, indicatori e comandi, eccetera, eccetera.
Sì, infatti oggi, a voler essere precisi, il cruscotto è l'intera struttura davanti al conducente. Il quadro strumenti è invece la parte con tachimetro, spie, indicatori.
Sì, anche se ormai sul cruscotto c'è uno schermo che sa tutto: velocità, consumi, pressione delle gomme, probabilmente anche quando stiamo mentendo, cioè ti becca. Adesso c'è l'intelligenza artificiale.
Parla con la tua sul cruscotto. Compagna di fianco, dice no.
Esatto, no.
Però è una parola appunto antica, nata tra carrozze, fango e crusca, passata dalle officine della Fiat e finita a indicare il centro digitale dell'automobile. È una bella carriera, tutto sommato.
Sì, oggi le automobili hanno sistemi digitali, telecamere, sensori, assistenti di corsia, aggiornamenti di distanza, eccetera, eccetera, ma continuano ad avere cavalli, cofani, bauli, carrozzerie, assi e portiere. Quindi la tecnologia corre, la lingua invece viaggia con parecchi bagagli e spesso li mette nel baule.
E sai cosa fa anche la lingua? Batte dove il dente duole.
Fra poco. Alberto ci scrive: cruscotto non deriva dal saluto zucchino cruscot.
No, no, è suggestiva.
No, non esiste.
Ma non deriva, anche perché ci vuole un motivo generalmente. Non è che si salutavano gli operai delle fabbriche a Torino cruscot. No, non deriva da quello.
Gruzzigot, insomma.
No, non deriva da
quello. E poi invece Katia dice: spiegatemi per favore l'albero cardanico, il cosiddetto cardan.
Bellissima domanda.
No, abbiamo allora, già una risposta.
Abbiamo una risposta, ma ce la teniamo per la fine della trasmissione, così obblighiamo Laura.
Katia
a continuare a seguirci.
Hai visto? Hai fatto come siamo... spoiler. Spoiler.
Sì. Un lancio, un trailer.
Allora, la lingua batte.
Vale.
Eccoci. Allora, visto che i mondiali di calcio sono da poco iniziati, oggi diamo un'occhiata ad alcune espressioni e modi di dire che provengono dritte dallo sport, dal calcio, da altri giochi in generale. Ecco.
Che bello. Da dove partiamo?
Partiamo dal pallone, proprio dal pallone. Come sempre, alcuni modi di dire, l'abbiamo detto, no? Sono abbastanza evidenti, non so se ve ne vengono in mente alcuni.
Dai, ho fatto un autogol, ecco. Vuol dire me la sono salvato
in corner.
Sì. Esatto.
Ti ho preso in contropiede, dicono queste cose qui.
Queste
no?
sono abbastanza...
Ti ammonisco, sì. Che poi in realtà prima esisteva prima del calcio, però insomma adesso la gente pensa al cartellino rosso, il cartellino giallo, quelle robe lì.
Ecco.
Ce n'è.
Ecco, poi ce ne sono altre. Una, per esempio, che si sente molto spesso anche durante le cronache sportive, però magari non si sa la sua storia, che è carina. Cioè essere in zona Cesarini, che si usa però anche nella vita quotidiana, sì. No? Quando, allora, nel calcio indica minuti finali o il recupero della partita. Invece nella vita reale lo usiamo anche quando facciamo qualcosa all'ultimo, in extremis, poco prima che scada il tempo limite, proprio, sì. Ecco.
Allo scadere.
Allo insomma. Scadere, quando ci si riduce all'ultimo. Sì. La sua storia invece nasce negli anni 30, perché Renato Cesarini era un calciatore italo-argentino che giocava nella Juventus. Era letteralmente celebre per segnare gol decisivi nei secondi finali delle partite. E da lì, appunto, questa sua abitudine poi è stata, diciamo, notata soprattutto dai giornalisti, da un giornalista in particolare, e quindi si è spostata dal mondo del calcio poi a diventare un modo di dire.
Quindi la zona Cesarini è un tempo e non è un luogo, erano gli ultimi minuti della partita, sì. Addirittura fuori dai
dovuto
tempi.
Dovuto a questo calciatore.
Faceva sempre gol lì, questo qua. Sì.
Volevo dirvi che il Qatar ha segnato al 95esimo contro la Svizzera.
In zona Cesarini.
Sì,
zona
super Cesarini. Super,
oltre la zona Cesarini.
Sì, esatto.
Sì, ce lo ricordiamo tutti. Stavo cercando di dimenticarlo.
No, scusate, non
volevo fare. Tranquillo. Anche la Spagna.
Beh, anche
però,
gli altri sono andati male.
Hanno sofferto. Cioè, esatto. La Germania ha vinto 7-1, è riuscita però a farsi fare un gol da Curaçao. Per dire, lasciamo stare, non continuiamo su questi temi. Allora,
ci spostiamo sul ring. Sì. Con un'espressione ancora forse più conosciuta, gettare la spugna, cioè nella vita, diciamo, significa arrendersi, riconoscere la propria sconfitta, quando una cosa diventa difficile, insomma, si rinuncia, no? Questo modo di dire deriva dalla box, perché durante l'incontro la spugna bagnata è proprio un oggetto che serve per rinfrescare l'atleta, no? Tra i vari round. Ma se il pugile è in grave difficoltà, è ferito e non riesce più a difendersi, il suo allenatore lancia letteralmente la spugna sul ring.
Ah, sì. Sai che quindi, io avevo... Sì, e quindi si dice così?
Sì, perché diventa proprio il segnale visivo.
L'asciugamano, ecco.
Sì. Che decreta la fine del il KO, insomma.
Io avevo un docente alle medie che lanciava la spugna bagnata, quella della lavagna però, e ti... Quando chiacchieravi ti lanciava la spugna bagnata addosso. Era un altro senso quello. Ti voleva dire stai zitto. Non
a me tiravano i gessetti. Abbiamo fatto la scuola nel terzo Reich.
Sì, probabilmente. Sì. Però io di solito lancio la spugna dei piatti nel lavandino e poi dico c'è che prendo una pizza che è meglio. Ma vabbè. Restiamo sulle cose classiche. Anche se non so quanti lo associano allo sport, c'è un altro modo di dire.
Sì, questa
vero?
Magari è meno evidente. Quando si prende sotto gamba qualcosa.
Prendere sotto gamba, ok.
Esatto.
Vuol dire che sottovaluti le circostanze, la difficoltà, i rischi, ci lanci con troppa disinvoltura in un'impresa, la stai prendendo sotto gamba.
Esatto,
da dove arriva?
Esatto. Questa invece deriva dall'antico gioco delle bocce.
Ah, pensa a te.
Sì. A quanto pare i giocatori più esperti o anche un po' presuntuosi, diciamo, per dimostrare la propria superiorità o per prendere in giro gli avversari, sostenevano di poter far punto lanciando la boccia tenendola con il braccio ricurvo e passandola sotto la gamba.
Era un passo di danza.
Fare punto.
Esatto. Immagine una posizione instabile e sgraziata, un gesto da sbruffoni o da fenomeni, come diremmo oggi,
esatto,
che però col tempo è diventato sinonimo di un'azione eseguita con scarsa concentrazione o eccessiva sicurezza nei propri mezzi.
Quando fai il tunnel nel calcio, probabilmente passa sotto gamba, magari sbeffeggi un po'.
Sì. Io al massimo,
l'avversario, sì, non
al
è una
massimo
bella
faccio
cosa.
Il tunnel carpale. Queste cose non le fate.
Comunque, non prendete sotto gamba i nostri appuntamenti quotidiani, altrimenti vi toccherà gettare la spugna con l'italiano.
Oh, l'hai messo tutto assieme.
L'ho messo tutto
ottima
insieme.
Chiusa.
Ottimo, grazie, Dan.
Abbiamo degli ascoltatori attenti che sanno anche il tedesco. Das Handtuch werfen, ovvero gettare la spugna, che è l'asciugamano.
Sì.
Quello asciugamano. Tu.
Sì, è l'asciugamano, throw the towel in inglese, quindi esattamente la stessa cosa. Non è una spugna come quella che usava il tuo professore per pulire
la lavagna.
La lavagna. E non è neanche una spugna di quella degli oceani.
No, ma è un asciugamano.
Un asciugamano di spugna. Allora, attenzione ragazzi, perché oggi abbiamo per lo svizionario due grandi classiconi.
Sì.
Allora, uno è cadere dal mirtillo e l'altro è lo Zecchi Boy.
Sì.
A grande richiesta, perché erano settimane che volevate parlare dello Zecchi Boy, quindi posto e luogo tipicamente ticinese, un giardino in pendenza, un ronco, una bruga, un cespuglio di mirtilli e qualcuno che passa lì vicino con uno Zecchi Boy. Sì. Tu ti sei appena sdraiato per riposarti.
Mamma
e parli
così. Sì, una scena tranquilla finché quello sul mirtillo non cade. Qui volevamo arrivare.
Cadere dal mirtillo. Allora, attenzione, in italiano standard si cade da qualcos'altro, o dalle nuvole o dal pero, ma non dal mirtillo. Forse perché i mirtilli sono meno diffusi, ma non credo.
Sì.
Sono espressioni comunque usate per indicare più o meno la stessa cosa. Chi si sorprende davanti a qualcosa che avrebbe già dovuto sapere. No?
Esatto. Sì, quindi cadere dalle nuvole è una...
Sì, no, cadere dalle nuvole suggerisce qualcuno che vive lontano dalla realtà, no? E improvvisamente torna sulla terra. Invece cadere dal pero ha una sfumatura simile, ma spesso indica anche chi finge ingenuità. Uno che arriva adesso e si comporta come se non sapesse nulla di quello che sta accadendo.
Fa il finto tonto.
Sì, esatto. Mentre in Ticino cade dal mirtillo, ho capito bene?
Sì, cade dal mirtillo.
Perché è più basso il mirtillo.
Infatti è una caduta, diciamo, piuttosto breve, ma ci si può far male, te lo dico per esperienza.
Lo so.
Ah, ci si fa male anche a cadere dai bidè, se uno fa attenzione. Allora, il mirtillo è un arbusto basso. Per riuscire...
I bidè sono bassi, come
bassissimi, più del mirtillo, se proprio vogliamo
prendi
dirla
quelle botte.
Ma si prende delle botte perché si è anche spesso in situazioni un po' vulnerabili. Però tornando a noi, riuscire a cadere da lì, non dal bidè, dal mirtillo, bisogna già mettersi parecchio d'impegno. L'espressione cadere dal mirtillo è ben attestata nella Svizzera italiana ed equivale appunto un po' a cadere dalle nuvole. La si usa per chi scopre con stupore una realtà evidente o nota da tempo. Esempi.
Tipo in agosto sull'autostrada attraverso il San Gottardo c'è colonna e lui cade dal mirtillo.
Oppure davvero gli affitti sono aumentati?
E giù dal mirtillo.
Vabbè.
L'origine precisa non è chiara. Potrebbe essere una deformazione scherzosa, appunto, di cadere dal pero, con la sostituzione dell'albero con un arbusto molto più comune da noi. Ma non abbiamo elementi sufficienti per presentarla come una derivazione certa.
E forse è proprio l'assurdità dell'immagine a renderla efficace. Cadere da un pero è possibile, facendosi anche molto male, da un mirtillo no, perché già non riesci a starci su, perché è un arbusto.
Però se il mirtillo è lì è sul ciglio di un burrone e se cadi da lì, insomma, lì.
Però il tema è com'è che ci sei salito, perché
esatto,
non ti regge il mirtillo. Vabbè, comunque non perdiamo troppo tempo, perché è arrivato il momento. Il più importante è un problema straordinario, quello posto dalla parola Zecchi Boy, scritta o Zecchi Z-A-C-K-Y,
boy
come ragazzo, oppure Zecchi Boy scritto così tutto attaccato. Alcuni dicono anche Jackie Boy.
Sì, che è uno che conosco, Jackie Boy.
Sì, Jackie Boy. Ci sono varianti di vario genere. Questa è una parola che vive soprattutto nella lingua parlata e ognuno la scrive un po' come vuole lui.
Sì, che già dal nome sembra il protagonista di un fumetto americano.
Invece, è il normalissimo decespugliatore, l'attrezzo a motore che vi rovina i sabati e le domeniche, col lungo manico, la testina rotante a filo a lama, usato per tagliare l'erba alta, rovi e sterpaglie. Nella Svizzera italiana il termine è tanto diffuso da comparire perfino in documenti informativi ufficiali del cantone, attenzione, siccome sinonimo di decespugliatore.
Però decespugliatore sembra già una macchina amministrativa, mentre Zecchi Boy sembra uno che arriva e risolve il problema. Chiama il Zecchi Boy.
E poi decespugliatore sembra un personaggio di Harry Potter, come i dissennatori.
È vero.
Vabbè, il termine sembra inglese, mm-hmm. Zecchi Boy, ma in inglese un decespugliatore non si chiama Zecchi Boy, si chiama brush cutter, string trimmer o weed trimmer. Trimmer vuol dire che taglia, accorcia.
Anche quello della barba, no?
Il trimmer anche quello della barba. String vuol dire a filo, mm-hmm. e weed vuol dire erbacce sostanzialmente. Mm-hmm. Quindi Zecchi Boy è un inglese immaginario, fabbricato, adattato localmente da un signor, probabilmente un signor Balmelli, un signor Bernasconi, Gervasoni, che si è messo lì e ha inventato Zecchi Boy. Chi lo sa?
E infatti l'origine anche in questo caso resta oscura. È stata proposta un'associazione con Zack. Sarebbe l'onomatopea di un taglio rapido, no? Zack. Esatto. Il boy potrebbe essere stato aggiunto per dare al nome un'aria moderna, un po' americana. Ma è un'ipotesi, non un'etimologia dimostrata. Le fonti ticinesi registrano infatti la parola, ma dichiarano apertamente che la sua origine non è chiara.
Sì, potresti dire, non so, Zecchi fratello, Zecchi boy. Comunque il piccolo Zack dai denti affilati rende bene.
Comunque boy in inglese spesso indica un aiuto. Aiutante, e quindi come aiutante è passato a significare viene ogni tanto messo dietro degli utensili o degli utensili, non me lo ricorderò mai. Utensili. Va bene, quindi boy c'era, Zecchi ce l'hanno messo davanti e a me fa venire in mente Zecchi mani di forbice. Comunque il decespugliatore taglia tutto quello che trova, erba, rovi, bordi del prato, i vostri alluci se non fate attenzione e non vi mettete le scarpe chiuse, eccetera eccetera.
Io una volta ho tagliato la prolunga elettrica,
lascia stare,
dopo non va più.
Allora, lo Zecchi Boy appartiene a quella famiglia di parole ticinesi che sembrano marchi commerciali, anglicismi o nomi propri, ma che ora usiamo come nomi comuni. Per molti parlanti è persino più immediato di decespugliatore, che oltretutto ora che hai finito di dirlo, tua moglie ha già decespugliato il giardino.
Sì.
Una parola italiana corretta, ma lunga e un po' ostica.
Infatti, decespugliatore deriva da decespugliare, infatti è un po' lunga, liberare un terreno da cespugli. È una parola trasparente nella sua costruzione, ma non proprio agile. Zecchi Boy è meno chiaro, breve, però è breve, sonoro, facile da ricordare.
Sì, tiro fuori lo Zecchi Boy è meglio, no? Di tiro fuori il decespugliatore, che sembra già una giornata di lavoro. Invece tiro fuori lo Zecchi Boy è un gioco.
Anche perché se dici tiro fuori lo Zecchi Boy a un italiano, però si fa delle destre. La cosa importante è che se tirate fuori lo Zecchi Boy e lo utilizzate mentre c'è qualcuno sul mirtillo e tagliate il mirtillo, la persona cade dal mirtillo e questo non è una bella cosa. Quindi bisogna poi sospendere lo svizionario e chiamare l'ambulanza.
Sì, qualcuno dice poi il Toy Boy, ma quella è un'altra storia.
No, quella è un'altra cosa.
Toy Boy, quella è un'altra
completamente storia. Completamente un'altra storia. Andiamo subito con i messaggi oppure con la matita rossa? Scegliete voi.
Vai con i messaggi.
Vado con i messaggi perché qualcuno dice, Vittorio in particolare, nel film Bertoldo e il Cacasenno.
Bertoldo, Bertoldino e il Cacasenno.
Un personaggio viene condannato all'impiccagione e il re gli concede la scelta dell'albero. Dunque per salvarsi sceglie appunto il mirtillo. È piccolino e quindi come fa a impiccarlo?
E poi passa il tipo con lo Zecchi Boy.
Esatto. E finisce male lo stesso.
Allora andiamo a vedere un po' che cosa ci offre la matita rossa oggi.
Allora, torniamo a parlare di alcune preposizioni abbinate ad alcune espressioni e gli errori che in questo caso si possono fare. È una cosa che ho sentito ieri, tra l'altro. Sono interessato di... Sbagliato, bisogna dire sono interessato a qualcosa. Sono interessato alla musica, sono interessato a vedere come finisce la partita.
Certo.
Ecco, oppure se si vuole trovare proprio un'alternativa col di, sono curioso di vedere, no? Come finisce la partita. L'equivoco nasce dal fatto che interessarsi, cioè il verbo interessarsi, può anche reggere la preposizione di, però in altri casi mi interesso di motori, mi interesso di musica, però quando c'è sono interessato, sempre con la preposizione a. Ecco. Altro esempio, che anche questo è un po', diciamo, diffuso e non è molto accettato da Treccani e Crusca.
Tre cani che si arrabbia diventano quattro cani.
Già stavo per dirlo.
Esatto.
E cos'è l'altra preposizione su?
L'azienda opera su Milano, si sente
sul
molto,
territorio di Milano.
È un po' un calco dal francese, ma anche dal linguaggio aziendale, commerciale, burocratico, perché si dice operiamo su Roma, apriamo una filiale su Torino, no?
Sì.
Però appunto, diciamo, i linguisti, la lingua italiana suggerisce di dire apriamo una filiale a Milano, a Torino, operiamo a...
Cioè, non è una tendenza da imitare, evitatelo,
no,
che sembrate un po' dei Bauscia milanesi, detto un po' così tra di noi.
Sono arrivate delle mail al nostro indirizzo.
Allora, ma attenzione, prima dobbiamo una risposta a Katia.
Sì.
Allora, Katia ci diceva da dove viene cardano, e la storia è molto carina. Che cos'è il cardano? È un albero cardanico, un giunto cardanico, è un dispositivo che permette di trasmettere il movimento rotatorio tra due alberi non allineati, come succede nelle auto, nelle moto o nei trattori agricoli. Per esempio nella moto il cardano sostituisce la catena. È formato da una croce centrale, la crociera, che collega due forcelle e consente agli assi di muoversi anche con un certo angolo tra di loro. Non è un giunto perfetto perché la velocità in uscita varia leggermente, ma fa il suo lavoro da secoli. Da dove viene il nome? E come con la brugola, viene da Gerolamo Cardano. La brugola veniva da Egidio Brugola, e qui viene da Gerolamo Cardano, matematico, medico, inventore italiano del Rinascimento, nato a Pavia nel 1501 e morto a Roma nel 1576. E ha scritto un libro, insomma, era un genio poliedrico, risolse equazioni di terzo grado, scrisse il primo trattato importante sulle probabilità e inventò decine di dispositivi, tra cui, signore e signori, anche il cardano. Quindi se io oggi vado in giro con una moto a cardano è grazie al signor Gerolamo Cardano, che non aveva nessuna idea di quello che avrebbero fatto in futuro con la sua invenzione.
Sono arrivate delle mail al nostro indirizzo linguanostra@rsi.ch che riguarda la parola puzzle, ma ne parliamo domani perché non abbiamo più molto tempo. Vedo avvicinarsi Antonio Bolzani
col suo incedere elegante.
Sta entrando in studio per controcorrente, quindi noi vi salutiamo.
Quindi niente puzzle.
Ce lo
teniamo per domani.
Per domani, quindi il signore o la signora che ha scritto
puzzle anche.
Ho sempre detto puzzle, però.
Ma si dice anche Colgate invece di Colgate, Palmolive invece di Palmolive.
Valentina Gherig, Sergio Savoia, Dani
Care Frey invece di
ciao, a domani. Ciao. Meglio
ciao.
Andare.
Lingua nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.